fratelli. Il momento quando noi dimentichiamo che il Signore sta per ritornare, la nostra speranza è: va bene, sono qua, sono salvato, resto e poi vado avanti. Ciò che noi vogliamo vedere adesso è come dobbiamo vivere fra la croce e il ritorno di Gesù. Ok? Davide, puoi leggerlo? Da 23 fino a 26.
Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga.
Signore, adesso noi siamo davanti alla Tua parola. Guidaci affinché possiamo comprendere ciò che Tu hai da dirci. Amen. Il versetto 26. Mi ha colpito proprio in modo profondo. Ciò che Paolo sta dicendo è anche interessante, che questa idea della cena del Signore è stata comunicata direttamente a Paolo. Quindi vediamo questa rivelazione, l'importanza proprio della cena. Paolo non c'era quando Gesù ha parlato della cena in Giovanni 14. Adesso Paolo dà questo ordine alla chiesa di Corinto. Era una chiesa con tanti problemi e la cena del Signore veniva usata per tenere la chiesa unita. Ecco perché lui dice: se c'è qualche problema fra te e qualcun altro, vai a risolverlo. Se c'è una confusione proprio del vostro futuro, non deve essere confuso, perché ci sono due avvenimenti più grandi che vediamo nella storia dell'umanità. La prima: la morte, e aggiungiamo la risurrezione di Gesù. Quindi quel giorno, quando lui si è sacrificato, ha cambiato il mondo, la speranza del mondo, perché la croce era necessaria per darci una libertà per arrivare al Padre. La risurrezione, quando lui è sceso in cielo, cioè la vittoria era già completa. Questa qua, affinché egli venga, sta per succedere. Un giorno il Signore ritornerà dal cielo. E poi leggiamo più avanti in Apocalisse come ritornerà. Però facciamo un piccolo schema qua. Qua è la croce. Va bene? Ci siamo. Qua c'è il ritorno di Gesù. Quindi fra questa e questa qua, cosa sta per succedere? Cosa dice la parola di questo brano? Qua, prima della crocifissione, Gesù ha fatto una promessa. Davide, puoi leggerla?
Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via.
Ancora. Una promessa per ogni credente, che Gesù sta preparando un luogo per i suoi seguaci. Una cosa, Gesù sta parlando di giovedì prima della croce, quindi loro non hanno capito proprio esattamente ciò che sta dicendo. Sta dicendo che io vado a preparare un luogo per te, ma per loro cosa hanno pensato? Erano un po' sicuramente confuso e poi... Quando la croce è successo, mamma mia, per loro, ma ha detto che io vado per preparare un luogo per te, ma adesso è morto, cosa sta succedendo? A quel punto è risorto, quindi c'è la croce, la sua risurrezione e poi... Lui arriva qua e fa un chiarimento su ciò che ha detto in Giovanni 14.
Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose mentre essi guardavano, fu elevato. E una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in veste bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo».
Ancora, ma non potevano capire la profondità di questa verità, che questo Gesù che sale in cielo ritornerà un giorno. Per loro sicuramente hanno avuto un'idea del Messia come un liberatore, che qualcuno verrà per liberarci, però... Fra l'ascensione e suo ritorno, cosa sta succedendo? Cioè, lui ha detto, non vi lascio orfani. Gerardo ha letto che manderò un altro consolatore. Quindi, facciamo uno schema dove stiamo vivendo come una chiesa. Qua... c'è la croce, l'ascensione, 40 giorni dopo, per essere preciso, 43 giorni dopo, Gesù dà questa promessa, io manderò un altro consolatore. A quel momento la Chiesa di Cristo è stata formata. Quando lo Spirito Santo è entrato in noi. A quel punto Dio ha cominciato un popolo che deve penetrare, entrare nel mondo con la certezza che noi facciamo parte del corpo di Cristo. Quindi fa questo, diciamo, evento. La Chiesa, Atti 2, stava formando una cosa nuova, un organismo che funziona come un corpo, per che cosa? Per dimostrare, per comunicare al mondo la sua grandezza. E quando lui ha cominciato questa chiesa qua, diciamo, questo ventilatore è la chiesa, lo sente? Vive, cioè noi dobbiamo vivere, non dobbiamo stare in silenzio. A quel punto la chiesa di Cristo viene descritto come un corpo per la chiesa primitiva. Erano confusi perché la chiesa, secondo gli apostoli, era per gli ebrei. Paolo ha dovuto chiarire la situazione dicendo: la chiesa non è solo per gli ebrei. La chiesa viene fatta di ebrei gentili. Gentili che siamo noi. Qualsiasi persona che non è nata come un ebreo è un gentile. Quindi, quando Paolo dice la Chiesa è così, e con la Chiesa sta cominciando un'età molto diversa dal prima della croce, perché prima della croce c'era un patto diverso. Con la croce Dio ha cominciato un patto nuovo. Puoi leggere questo, Davide?
Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatomi per voi. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole.
Ok, ancora, questo sta parlando della Chiesa, ok? La Chiesa è questa. E poi dice la dispensazione della grazia. Ok, vi spiego un po' di ciò che sta succedendo. C'è la croce, l'ascensione. Lo Spirito scende e la Chiesa di Cristo comincia. Ci siamo? In quel momento una dispensazione di grazia è successo. Cosa vuol dire? Che la Chiesa ha il compito di portare il messaggio di grazia che sarebbe qua. Infatti, per grazia siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da noi. È il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno si vanti. Ciò che sta dicendo, in questo periodo della grazia, la dispensazione, la salvezza è un dono gratuito. E io vorrei spiegarvi cosa vuol dire, se c'è qualcuno qua che non ha mai preso una decisione di accettare il dono da Dio, è così. Noi siamo nati come peccatori, perduti, senza speranza, e per mezzo della grazia del Signore, che vuol dire un dono gratuito, il sacrificio di Gesù, noi possiamo essere salvati. Ci capiamo? Il messaggio è chiarissimo, perché è stato affidato a noi la Chiesa. Quindi, mentre la Chiesa è qua, e abbiamo questo compito per predicare affinché saremo rapiti dalla terra, noi dobbiamo vivere in una certa maniera. Quindi c'è la Chiesa, questo periodo della grazia, e qua ad un certo punto E vi spiego una cosa. So che è caldo, mi dispiace che dovete soffrire. Però questa è la chiave per noi come credenti in Cristo. Noi dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento di stare davanti al Signore. Dice in 1 Giovanni capitolo 2 che quando siamo davanti a Lui non dobbiamo avere lacrime perché non siamo stati fedeli. Dobbiamo essere preparati in questo periodo qua per questo avvenimento che sta per succedere.
Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole.
Ancora, questo ha a che fare con Giovanni 14, che io ritorno per voi. Quindi, e lui sta dicendo, perché c'era confusione, ma quelli che sono già morti, cosa succederà? Cioè, la chiesa di Tessalonica era una chiesa nuova. C'erano tante domande. Quindi, ciò che Paolo sta dicendo, ok, un giorno quelli che sono morti prima saranno risuscitati dalla morte per dichiarare quel giorno ci sarà una tromba. Vieni a casa. E poi noi saremo rapiti dalla terra in quell'attimo. Succederà prima di quella, quando la chiamata viene, tornate a casa. A quel punto, cari fratelli, il nostro compito è finito, non c'è niente da fare. Facciamo proprio la festa in cielo e poi, dopo quella, ci sarà un periodo di 7 anni che vengono chiamati la grande tribolazione. Che vuol dire? Per 7 anni ci sarà pace, 3 anni e mezzo ci sarà pace, una pace finta, e poi in quel momento, dopo 3 anni e mezzo, l'anticristo comincia a fare una guerra per distruggere Israele. E Dio a quel punto, quindi abbiamo la croce, la risurrezione, la chiesa, il rapimento della chiesa, 7 anni di una guerra totale contro l'umanità che l'anticristo fa. A quel punto, cari fratelli, la parola del Signore è vero. Ci spiega che abbiamo già la vittoria. Però i discepoli che hanno sentito Giovanni 14, Atti 1, primo Tessalonicese, un giorno noi vedremo queste qua. Puoi leggerlo?
Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori.
Amen. Quindi in un attimo, quando questi 7 anni finiscono, Gesù ritornerà con l'esercito e anche con noi. Noi saremo lì non per combattere, perché la vittoria è già vinta, però Cristo ritorna per mantenere le sue promesse. Potete dire amen? E, cioè, fa caldo, so che sto predicando da un po', però il fatto è questo. Va bene, il Signore ci ha fatto capire che il compito nostro ha cominciato qua, con lo Spirito Santo in noi. Adesso noi abbiamo questo periodo fra il rapimento e la nostra salvezza. La domanda che dobbiamo fare è questa: vivendo fra la croce e il ritorno, come dobbiamo vivere? Io faccio questo messaggio fino a luna e poi riprendo al 15, cioè domenica prossima. No, finisco fra qualche minuto e fra 2 settimane continueremo questo studio. Il discorso è questo: se queste promesse sono veri in questo periodo, come dobbiamo vivere? Cosa ci chiede per godere la verità che il Cristo risorto è con noi? Prima cosa, capite questo disegno, ok? La croce, l'ascensione, 50 giorni dopo, Atti 2, la Chiesa comincia. L'età della grazia, noi stiamo vivendo nella grazia, e poi il rapimento, noi saremo rapiti e andiamo con il Signore. Io sto guardando a voi perché non so se voi tutti siete preparati per quel rapimento che succede. Solo per essere chiari, i veri cristiani saranno rapiti. Se tu non hai accettato Cristo nella tua vita, la Chiesa sarà rapita e tu entri nella grande tribolazione. Posso implorarvi in questo momento di essere preparati, perché il mondo non l'hai mai visto 7 anni di guerra così brutte. Quindi vorrei implorarvi, se tu non hai mai chiesto a Gesù di entrare nella tua vita, basta dire: Signore, so che sono un peccatore, perdonami. Io ti accetto come il mio Salvatore, Signore, e io ti seguirò. Facendo quella, sei sicuro che fai parte della Chiesa di Cristo e comincia un'avventura con Cristo, se lui ritorna, va bene. Se non ritorna, puoi godere le benedizioni di essere figli di Dio. Quindi, come dobbiamo vivere noi che siamo in Cristo? Leggiamo Salmo, puoi leggere.
Spera nel Signore.
Spera
nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore.
È interessante. In questo versetto vediamo ben due volte spera nel Signore, spera nel Signore. Dobbiamo sperare nel Signore. Questa parola ha un significato di essere, di avere, di aspettare con una speranza, di capire io sto aspettando al Signore, ho la mia speranza. E Davide sta parlando della vittoria che sarà venuto un giorno. E lui dice di aspettare, di sperare nel Signore. Solo per aiutarvi, proprio pensando, cosa vuol dire di aspettare? Io vedo tre modi per aspettare. Uno, che ho un appuntamento con Adela a mezzogiorno. Mezzogiorno arriva e lei non arriva. Va bene. Aspetto. Alle 12:15 non c'è. Uffa. Alle 12:30, uffa, ci vediamo. Ho aspettato, però aspettavo con un prospettivo che arriverà. Quando Davide dice di aspettare nel Signore, non sta parlando di quella. C'è l'altro modo di aspettare. Quando vado al medico, e ogni tanto ci vado, il mio appuntamento è per le 3. Arrivo, vedo 100 persone prima di me. Devo aspettare. Non c'è niente da fare. Aspetto. Ascoltatemi. Molti cristiani aspettano così. Vabbè. Cosa posso fare? Resto. E le persone che vivono così, i cristiani, sono, io direi, a volte delusi al Signore. Ma, Signore, tu non rispondi. E poi c'è un altro modo per aspettare. Davide, puoi leggere?
Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio.
Notate ciò che dice. Mio Dio, l'anima mia riposa in te, l'anima mia. Cioè in questo brano, in questo non abbiamo tempo per leggerlo, sono, se non mi sbaglio, ben 13 volte che la parola dice mio Dio, mio Dio. Versetto, capitolo 27 dice, spero nel Signore. Mentre stiamo aspettando, dobbiamo ricordare che il Signore sta lavorando, il suo piano è perfetto, il suo tempo è giusto, ma a volte noi leggiamo questo.
Sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio.
A volte ti senti così? Sto pregando per anni. E il Signore, cosa fai? Stai dormendo? Sono qua da solo? Fratelli, dobbiamo ricordare questo. Le prove vengono per creare il nostro carattere. Cioè, le prove vengono per aiutarci ad essere come Dio vuole.
Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti.
Se noi siamo convinti che questo è vero, noi dobbiamo dire, ok Signore, io spero in te. Quando tu rispondi, io sarò contento. E poi, sperando nel Signore, dice, qualsiasi modo in cui tu rispondi, io sarò contento. Amen? È facile dire amen quando ci troviamo in sala, ma nelle prove, nei momenti difficili, quando stiamo affrontando proprio, stiamo aspettando per giorni, mesi, anni, 20 anni. Ancora, concludo con questa.
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.
La speranza non delude nessuno. Ripeto, la speranza nel Signore, non ci deludiamo. Sapete perché? Perché il Signore è fedele, cioè di ciò che ha detto a questi discepoli qua, sta per arrivare il re dell'universo. Quindi noi possiamo aspettare, sperare con una speranza non vaga, spero che sia, no? Una speranza che Dio mantiene la sua, le sue promesse. E se ti rendi conto che tu sei prezioso, preziosa al Signore, il suo piano è perfetto. Il suo tempo è perfetto. Quindi adesso, cioè, riprenderemo questa fra 2 settimane. Quindi come dobbiamo vivere questo periodo della grazia? Noi abbiamo un messaggio che cambia il mondo. Noi dobbiamo portare questo messaggio al mondo. La seconda cosa, mentre stiamo aspettando, dobbiamo essere attivi, dobbiamo fare la nostra parte, dicendo: io mi fido in te, Signore, faccio ciò che tu mi dici e resto fermo, anche se le cose non stanno andando bene come Dio vuole. E per concludere, c'è qualcuno qua che non è preparato per il rapimento che potrebbe succedere in qualsiasi momento, perché dice che lui ritorna come un ladro di notte per portarci in cielo. Quindi potrebbe succedere prima della fine del messaggio, e quindi non avrete la sofferenza di ascoltare a me per ancora. Può succedere fra qualche settimana, ma chissà quando. Dice che dobbiamo essere preparati. Se c'è qualcuno qua che non è preparato, è facilissimo di essere preparato. Basta di riconoscere che sei un peccatore e peccatrice, che ha bisogno di Cristo nella tua vita, di essere perdonato, e poi di accettarlo. Se tu fai così, sei protetto da questi sette anni, ma soprattutto diventerai un figlio, una figlia dall'Eterno che ti ama più che puoi immaginare. La cena del Signore ci spiega questo. Preghiamo insieme. Padre, noi siamo davanti a te come un popolo tuo, che tu ci hai salvato per formare un popolo per conquistare questo mondo. Ti preghiamo di guidarci affinché possiamo vivere in un modo giusto. E anche, Padre, per le persone che sono qua stamattina, che non sono preparati per affrontarti, prego in questo momento sacro che tu possa parlare a loro, a farli capire. Adesso è il momento di essere salvati. Se c'è qualcuno qua mentre stiamo pregando, se tu ti rendi conto che devi ricevere Gesù nel tuo cuore, preghi questa preghiera nel silenzio del tuo cuore. Signore Gesù, so che sono un peccatore o peccatrice. So che ho peccato contro di te. Perdonami per i miei peccati. Ti accetto come il mio Signore e Salvatore. E da oggi in poi io ti seguirò con tutto il mio cuore. Mentre stiamo chiudendo, le persone che hanno pregato quella preghiera, io vorrei pregare per te in conclusione. Chi ha pregato quella preghiera, alza la tua mano, io pregherò per te. Qualcuno ha pregato quella preghiera? Ok, puoi passarla. Qualcun altro? Padre, ti lodiamo per le tue promesse. Grazie per il sacrificio di Gesù, anche per le sue promesse che ha fatto ai suoi discepoli. Ti lodiamo per la sicurezza che lui ritornerà e noi goderemo l'eternità con lui. Ma mentre stiamo vivendo qua in questa città, ti chiediamo di essere fedeli alla tua chiamata, di portare il messaggio al mondo. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, buona domenica.